Benedetto e lodato sia il nome del Signore. Siamo già stati benedetti tramite i meravigliosi cantici che abbiamo ascoltato e siamo in grande aspettazione perché questo meraviglioso giorno non è più lontano, è molto vicino e noi possiamo rallegrarci già qui che incontreremo il nostro Signore in quel meraviglioso giorno. Da parte mia vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi e salutarvi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Tutti quelli che sono uniti a noi online in tutto il mondo, tramite internet, a voi tutti vi auguro le ricche benedizioni di Dio. Noi siamo realmente in grande aspettazione che il Signore ci benedica riccamente stasera. Abbiamo già ascoltato dei meravigliosi cantici e i nostri cuori sono già toccati. Ed ora vogliamo glorificare il suo nome insieme, dando a lui la lode. Iniziamo con il cantico numero 3 da questo piccolo innario. Cantico numero 3. Numero 3. Sei lavato nel sangue? Questa è stata la domanda. Adesso cantiamo il cantico numero 9. Benedetta certezza, Gesù è mio. Qui viene la risposta. Abbiamo cantato Sei tu nato di nuovo? Cantico numero 9. Beata certezza. Possiamo dire amen a questo? Grazie. Sì. Oh, tu sei il mio tutto. Tu solo sei tutto per me. Dove saremmo, fratelli e sorelle, se il Signore non ci avesse fatto grazia? Ma siamo così felici che possiamo essere qui stasera nella casa di Dio per ricevere nuove forze dal Signore, per essere benedetti di nuovo da Lui. Ci rallegriamo e non possiamo dargli abbastanza lode. Deve diventare meglio con noi. Possa il Signore farci grazia al riguardo. Ora vorrei leggere una parola di introduzione dal Vangelo Giovanni, capitolo 1. Una parola che ci è molto conosciuta e vi chiedo di alzarvi tutti in piedi e poi chiedo che il fratello Smith preghi con noi. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, leggiamo dal verso 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Poi il verso 33. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Fin qui, preghiamo. Dio Onnipotente, tu che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore, tu hai reso testimonianza che sei il grande, il primo e l'ultimo. Tu ti sei rivelato, Signore, grande Dio. In Cristo Gesù abbiamo riconosciuto che tu sei ancora lo stesso oggi. Tu non sei cambiato. Signore, noi veniamo a te e diciamo: Signore, abbiamo ricevuto da te grazia sopra grazia. Ed anche stasera l'abbiamo ricevuta. Benedicici qui, ciascuno di noi. Benedici tutti coloro che guardano a te in tutta la nazione, in tutto il mondo, ovunque. Noi chiediamo la tua benedizione. Io chiedo la tua benedizione per tutti coloro che ascoltano e sono uniti a noi online. Noi ti lodiamo che ovunque tu hai il tuo popolo, che tu hai redento e riscattato. Oh Dio, fa che troviamo grazia anche stasera. Tutti coloro che volgono lo sguardo a te, benedicili. Per favore, benedici anche la parola che ci sarà portata. Benedici le labbra attraverso le quali tu parlerai. Benedici ogni cuore che la riceve per la gloria del tuo nome. Amen. Cantiamo: degno sei tu, degno sei tu. Amen. Potete sedervi. Siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Ho pensato, mentre cantavamo, tutti coloro che conoscono due lingue, l'inglese e il francese, loro possono cantare insieme a noi. E tutti gli altri conoscono i medesimi cantici nella loro lingua e possono anche intonarli. Ciò che la corale ha cantato, Stupenda Grazia, era uno dei cantici preferiti del fratello Branham. Ogni cosa è grazia ed ancora grazia. E poi il cantico, ben presto quel giorno verrà. Questo giorno è realmente molto, molto vicino. Ora, proprio brevemente, giusto i saluti e poi passeremo alla parola. Saluti dalla Bielorussia, dall'Ucraina, dalla Russia, da Grodno, da Mosca, dagli Urali, da Krasnodar. Saluti specialmente dal fratello Wallström dalla Danimarca. Saluti dal fratello Lotika, Sudafrica, dal fratello Daniel da Città del Capo, dal fratello Mutika da Johannesburg, dal fratello Mbie dal Congo. Chi è questo? Saluti dal fratello Ngonga e dal fratello Joseph. Poi saluti dal fratello Stefano Genton e dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle dell'Armenia. Anche il fratello Graf manda i saluti. Poi il fratello Jürgen dal Sudafrica manda i saluti, specialmente il fratello Muamba da Colvesi. Là, al momento, Dio sta facendo le cose più straordinarie. Non soltanto 3.000 persone sono radunate adesso, che guardano adesso sullo schermo, ascoltando, ma tutta la città è inclusa e tutti possono ascoltare a circa 100 chilometri. Possono ascoltare ciò che viene predicato qui. Questo è ciò che è stato messo nel cuore del nostro fratello. E così è come Dio gli ha permesso di riuscirci. Poi saluti dalla Repubblica del Congo, dal fratello Funda, saluti dal fratello Grazian, da Ashdod, Israele. Tutti lo sanno. Poi saluti dal fratello Steve, anche da Bukavu, Repubblica del Congo. Poi dal fratello Kirill, anche lui manda i saluti. Saluti dal fratello Christian dalla Romania, dal fratello Sumba, Araone da Johannesburg manda i saluti, il nostro fratello Adrian dalla Romania manda i saluti, il fratello Vince dall'Ungheria manda i saluti, ancora una volta un fratello dall'Ungheria, il fratello Keses, poi il fratello Jon da Denver, Colorado, saluti dal fratello Pino Davi da Palermo, dal fratello Mbie dalla Repubblica del Congo, dal fratello Cecil dal Sudafrica, saluti da Mombasa, Kenya, saluti dal fratello John da Bucarest, saluti dal Burundi, saluti dal fratello Yabi da Abidjan, saluti dal fratello Klud da Città del Capo. Egli ha una meravigliosa testimonianza, l'ha messo per iscritto ciò che Dio ha fatto. È semplicemente meraviglioso. Io non so se ho tralasciato qualcuno. Spero di no. Se qualcuno è stato tralasciato, non è stato fatto di proposito. Tutti si aspettano da me che io dica qualcosa. Ma noi non siamo qui affinché io racconti qualcosa di me, ma siamo qui per ascoltare la parola del Signore. E tuttavia, voglio dire qualcosa a motivo del desiderio del fratello Zigla. La parola in Filippesi, capitolo 1, Filippesi capitolo 1, qui è scritto ciò che in realtà si applica anche a me. Filippesi capitolo 1, qui leggiamo dal verso 20. Secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Paolo ci ha lasciato ciò, perché Dio l'aveva deciso. Poi continua dal verso 21, poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Io credo che noi tutti possiamo essere d'accordo. Cristo è la nostra vita. Ma quanto a lungo staremo ancora qui sulla terra, giovani e vecchi, noi tutti vogliamo essere mutati e vogliamo essere presi su nell'aria. Ma adesso vengono i versetti con la dichiarazione, verso 22. Ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, e quel che io debba preferire, non saprei dire. Paolo, molto sobriamente, ha parlato e ha scritto. Ora, il verso 23, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, anche per me. Cosa potrebbe accadermi di meglio di quello che il Signore mi portasse a casa o mi avesse portato a casa? Come Paolo dice qui, il che mi sarebbe di gran lunga migliore per lui, per noi tutti. Poi il verso 24. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. È più necessario per voi che siete venuti alla fede, che avete sperimentato la grazia di Dio, che avete parte nel ministero che Dio ha dato per grazia. Per voi, credenti, questo è ciò che Paolo dice, per voi è più necessario che io continui a vivere nel corpo. Era necessario. Poi il verso 25. ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede. Sì, questo possa Dio darlo, possa Dio darlo a me, a noi tutti che siamo radunati qui oggi e tutti quelli che sono collegati online in tutto il mondo, che ascoltano e forse anche guardano. Verso 26, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Cosa diremo al riguardo? Anche ciò che Paolo ha sperimentato nel corpo, in Galati 4 egli ha detto, per esempio, la condizione del mio corpo vi ha causato una prova. Ma Dio fa ancora grazia. Ora, realmente, fin qui adesso, ogni cosa va bene adesso, Dio ha fatto grazia. Sono stato dimesso dall'ospedale con una buona dichiarazione, che va tutto bene. A lui, il fedele Signore, sia la gloria. E come ho già detto a Zurigo domenica scorsa, ho perso 10 chili e sono diventato 10 anni più vecchio, ma per la grazia di Dio la vita continua finché il Signore lo vuole. E come Paolo l'ha espresso qui, che il mio continuare a vivere nella carne è necessario per voi. Dunque, confidiamo nel Signore. Egli farà ogni cosa bene, come fino ad ora. Adesso, fratelli e sorelle, giusto una breve osservazione qui, specialmente per i nostri traduttori. Noi realmente abbiamo grosse difficoltà con le traduzioni della Bibbia nelle differenti lingue, perché le parole vengono tradotte differentemente e i nostri fratelli, quando i nostri fratelli traducono dal tedesco nella loro lingua, allora talvolta hanno delle difficoltà, perché vengono usate altre parole nella loro lingua. Giusto tre esempi adesso. Vale a dire, per i traduttori e per tutti coloro che ascoltano adesso in tutto il mondo. In Matteo 24, verso 3, dove sta scritto: e quale sarà il segno della tua venuta? Qui nella traduzione in tedesco sta scritto ritorno. E questo non è scritto in nessun'altra traduzione. In nessun'altra traduzione è scritta la parola ritorno. Soltanto nel testo in tedesco. Poi, in 2 Pietro, capitolo 3, 2 Pietro, capitolo 3, verso 4. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Questa parola ritorno è scritta 41 volte nella Bibbia tedesca, nessun'altra volta in alcun'altra traduzione. E perciò i nostri traduttori hanno dei problemi. là c'è scritta la parola venuta. Ma ci sono differenti venute, tuttavia c'è un solo ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed ogni volta, quando viene indicato quel ritorno, non una venuta, ma quando viene indicato il ritorno del Signore, quando ci si riferisce a ciò, allora nella nostra lingua questa parola appartiene là. Ed è stata anche usata nella nostra traduzione della Bibbia. Ora, nella predicazione del fratello Branham, la parola parlata del 18 marzo 1962, egli disse: ci sono tre venute di Cristo. Egli è venuto per riscattare la sua sposa. Nel rapimento egli viene per portare la sua sposa nella gloria. Per il millennio egli verrà di nuovo insieme con la sua sposa. Dunque, tre venute in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. Egli è venuto per redimerci, egli verrà per portare i redenti a casa ed egli verrà di nuovo per instaurare il regno millenniale. Ma adesso viene questo. E non dico questo per ferire qualcuno, ma oggi ho due Bibbie qui, due. La Bibbia in inglese, la King James, che è stata pubblicata dalla Scofield, che leggeva il fratello Branham. E ho la Bibbia in tedesco qui, di Lutero, anche della Scofield. E qui ci sono scritti dei testi differenti. Vi do tre passi della scrittura, vale a dire Efesini, capitolo 3, versi 14 e 15. Per questa cagione dico: io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia. È scritto così in inglese. In tedesco: dal quale ogni paternità. Da questa parola famiglia, le persone trinitarie hanno stabilito il loro dogma, che nel cielo non ce ne sono soltanto due o tre, ma c'è una famiglia. E questi passi della scrittura li usano per questo. È scritto nella traduzione in inglese, ma non è scritto nell'edizione tedesca. Non c'è scritto famiglia, ma c'è scritto paternità. Ogni paternità. E Dio è diventato nostro Padre tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. E perciò, quando i nostri fratelli hanno difficoltà con la traduzione, o quando gli ascoltatori hanno difficoltà, fratelli e sorelle, io ve lo leggo da internet. Ve lo leggo da internet. Martin Lutero aveva la versione della Vulgata, la Bibbia in latino, la traduzione cattolica, ed egli la buttò via, non l'ha usata. Egli ritornò all'ebraico e l'ha tradotta dal testo originale. Leggiamolo. Potete prenderlo da internet. Con la riforma di Martin Lutero nel XVI secolo e della traduzione della Bibbia di allora, che non è una traduzione della Vulgata, ma che ritorna ai testi originali. Ma poi è iniziata la decaduta della Vulgata. Il movimento protestante ha rigettato la Vulgata a motivo dei suoi molti errori. Cosa dovrei dire a riguardo? Dico soltanto questo. Ognuno può leggere nella sua Bibbia e può essere salvato. Ma se si tratta della precisione, se si tratta realmente della precisione, e là siamo già in 1 Giovanni, capitolo 5, verso 7. Qui nella Bibbia in inglese sta scritto: poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. È scritto nella Bibbia che usava il fratello Branham, ma in quest'altra Bibbia questo verso non c'è scritto affatto e neppure nell'originale. E nelle note a piedi pagina di questa Bibbia c'è scritto che questo verso non c'era affatto nell'originale, ma è stato aggiunto in seguito. Fratelli e sorelle, io menziono queste cose a motivo dei traduttori e a motivo di coloro che ascoltano la traduzione. Noi realmente dobbiamo ritornare all'origine. Adesso il terzo passo della scrittura in Apocalisse 10. Nella Bibbia in inglese sta scritto: e non ci sarà più tempo. Qui sta scritto: non ci sarà più indugio. Ma poi inizia, poi non c'è più alcun indugio. Allora le cose accadono colpo su colpo. Il tempo ci sarà ancora mille anni fino alla fine del millennio. Il tempo continuerà, ma soltanto allora il tempo sfocerà nell'eternità. Dunque, ci sono realmente dei punti importanti, per me sono importanti, dei quali si deve prendere nota e devono essere in armonia con gli altri passi della scrittura. Io spero che tutti abbiano compreso in modo corretto ogni cosa. E spero pure che tutti in ogni lingua comprendano. Se qui la parola viene predicata nella nostra lingua e poi viene tradotta nelle altre lingue, possa Dio fare grazia che tutti comprendano ogni cosa in modo corretto. Adesso, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato l'inno della corale del grande giorno, del giorno che il Signore stesso ha fatto. Il giorno della salvezza avrà il suo coronamento e il ritorno del Signore sarà il coronamento. E noi, per grazia, possiamo aver parte in ciò. Realmente possiamo aver parte in ciò quando il Signore chiama i Suoi. Ricordatevi la parola dello scorso primo fine settimana che abbiamo esaminato: che alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Poi qui, in Ebrei, nel capitolo 10, qui abbiamo nel verso 37, Ebrei capitolo 10, verso 37, abbiamo questo. Ebrei capitolo 10, verso 37. Ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non ne tarderà. Per quale tempo è stata scritta questa parola con una simile potenza? Quando poteva essere detto se non adesso? ancora un brevissimo tempo, veramente un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà. Questa parola è per noi che viviamo adesso, è scritta per noi. Questo è potente nella Sacra Scrittura, che ogni cosa realmente fino alla fine è stata messa per iscritto, ma deve essere trovata, deve essere rivelata, affinché riconosciamo ciò che si applica realmente nel nostro tempo. Ancora un brevissimo tempo, sì, così dice il Signore nella sua parola, ancora un brevissimo tempo. Un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Una simile parola tocca realmente i nostri cuori. E specialmente quando ho visto tutti i giovani, mi è venuto il pensiero che Dio possa fare grazia, che tutti consacrino la loro vita al Signore, giovani e vecchi, grandi e piccoli, che noi tutti riceviamo il Signore. E come abbiamo cantato nel cantico, il perdono dei peccati, che lo riceviamo. Voi potete leggerlo. Il nostro Signore è Redentore, quale agnello di Dio è morto. 34 volte egli è descritto come agnello. Egli è chiamato l'agnello. 34 volte. Giovanni disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quale agnello? Egli è morto. Ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita per noi. Quale sommo sacerdote? Egli è entrato con il suo sangue nel luogo santissimo, per darci, per documentare nel cielo la nostra redenzione, perché è accaduto sulla terra, ma la validazione avviene nel cielo. E poi lo vediamo quale mediatore del nuovo patto, e noi lo vediamo quale avvocato. Ogni cosa in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. Il Signore ha un certo ordine secondo il quale tutte le cose scorrono. Fratelli e sorelle, abbiamo menzionato queste cose alcune volte. Più di 70 volte il nostro Signore è chiamato figlio dell'uomo. Nei quattro Vangeli, il figlio dell'uomo, sempre figlio dell'uomo. Da Romani capitolo 1 fino alla lettera di Giuda, l'ultimo verso, neanche una sola volta troviamo figlio dell'uomo, ma figlio di Dio. Figlio di Dio in collegamento con la Chiesa riscattata, in collegamento con tutti i figli e le figlie di Dio. Figlio dell'uomo, la parte profetica, quale profeta, egli era il figlio dell'uomo. Ogni cosa ha il suo posto, figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Ogni cosa ha il suo posto in tutto il piano di salvezza. Ora, ciò che mi ha toccato in modo speciale stasera, ho già pianto al riguardo. Quando si leggono simili passi della Scrittura, ancora un brevissimo tempo rimane per noi, e poi colui che ha da venire verrà, il quale ci ha dato la promessa. Poi indietro in Matteo capitolo 25 verso 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Ed io vi dico con molta sincerità, quasi non oserei continuare a leggere, perché allora sono venute le vergini stolte, sono venute non gli increduli, ma le vergini che avevano ascoltato la chiamata. Ecco, lo sposo viene. Ma è scritto tardi. Ma non soltanto tardi, ma troppo tardi. E il Signore ha dovuto dire: io non vi conosco. Io non vi conosco. Questo fa tanto male. Questo fa tanto male. Io devo dire, fratelli e sorelle, facciamo ogni sforzo per credere Dio, per credere la parola, per mettere la nostra vita in ordine, per essere a sua disposizione, affinché nulla di condannabile sia ancora in noi, affinché non siamo stolte, ma che siamo avvedute. Le stolte magari credono questo e quello, ciò che non è scritto nella Bibbia. Ma i veri riscattati, le vere vergini che saranno pronte, loro dimorano nella parola, dimorano nella grazia e nell'amore, essendo uniti con Dio. La parola di Dio è e rimane una lampada al nostro piede. Il fratello Branham, spero di trovare ciò, ha parlato al riguardo come il nemico prese soltanto una parola con Eva, una dichiarazione, e poi egli mise un punto interrogativo. Ha Dio detto: voi non morrete, ma sarete savi, sarete come Dio, voi sarete, e poi? E poi? Cosa è accaduto? Fu un inganno. Perché Eva prestò ascolto a ciò. E lei non disse ciò che Dio aveva detto. Perché io parlo di questo? Sapete cosa ho deciso? Da ora in poi non parlerò più privatamente. Non risponderò più ad alcuna domanda via telefono, specialmente se si tratta di cose private. E non c'è nulla da parlare nella parola di Dio. La parola di Dio deve essere creduta così come scritta. Nella predicazione La colonna di fuoco del 9 maggio 1953, il fratello Branham ha detto: Signore, per noi sarebbe un peccato dubitare la tua parola. Dite amen. La parola di Dio è degna di fede, proprio come Dio. Dunque, noi crediamo come dice la scrittura. Lo ripeto, Signore, sarebbe un peccato dubitare della tua parola. Aiutaci, Signore. Perdona i nostri peccati di incredulità, che è in realtà il peccato originale. L'incredulità. In primo luogo, il dubbio. Seminare il dubbio in ciò che Dio ha detto. Il risultato è l'incredulità. E poi la trasgressione, la separazione da Dio per sempre. Poi il fratello Branham dice nella seconda citazione, nella predicazione Tutte le cose sono possibili, del 22 giugno 1953. Lasciate che vi mostri nella parola. Quando il diavolo venne a Gesù Cristo per la prima volta, egli dubitò di lui. Noi tutti lo sappiamo. Sei tu il figlio di Dio? Sei tu il figlio di Dio? E poi il fratello Branham continua e dice: non c'è altro peccato che il dubbio. L'incredulità è l'originale, l'unico peccato. Chiunque non crede Dio lo rende bugiardo. Cosa vogliamo da Dio se non crediamo ciò che Egli ha detto e come l'ha detto? Ogni altra cosa sono trasgressioni, come rubare, mentire, commettere adulterio. Ogni cosa che viene dopo segue ciò se la parola non viene creduta. Dunque, il fratello Branham ha evidenziato il peccato originale è stato quando Eva fu coinvolta in questa conversazione. Le fu messo il dubbio e poi ascoltò ciò che il nemico disse. Fratelli e sorelle, se andiamo da una chiesa all'altra, da una denominazione all'altra, loro tutti hanno i loro seminari per predicatori, tutti hanno le loro scuole bibliche, tutti hanno le loro università. E ovunque la parola viene interpretata ed ancora interpretata. La parola di Dio deve essere ascoltata e creduta nell'originale. Siamo sinceri adesso riguardo a quale tema dovremmo discutere qui? Ditemelo. Io non saprei in merito a quale tema dovremmo discutere qui. Io non ho un tema e non ne cercherò alcuno, perché non c'è alcun tema. Poi, nella predicazione successiva, la regina del sud dell'8 febbraio 1958 non poté fare molte opere potenti a motivo del loro peccato, a motivo della loro incredulità. Noi sappiamo che questo è il peccato originale, l'incredulità. Ed è realmente l'unico peccato. Matteo 13, verso 58. Egli non poté fare molte cose perché le persone non credevano in lui. In Esodo capitolo 4, Dio parlò a Mosè e gli disse: io ti do due segni. Se non crederanno il primo segno, allora dovranno credere il secondo segno. Quando il più grande profeta di Dio viene mandato, e se non si crede in lui, se non si crede che Dio lo ha mandato e che egli parla tramite il mandato di Dio, allora la parola passa accanto alle persone. Ed è esattamente come è stato in merito all'incarico di Mosè, anche con il fratello Branham. Due segni ti saranno dati. Il primo segno consisteva nel fatto che egli prendeva la mano del paziente, la girava sotto sopra e là il cancro o il tumore, qualsiasi malattia la persona avesse per la quale egli avrebbe dovuto pregare, questa malattia appariva sul dorso della sua mano. E l'angelo del Signore disse: il paziente non dovrà chiudere gli occhi, ma dovrà tenerli aperti, perché nel momento in cui avrà luogo la guarigione, il cancro, il tumore sparirà, qualsiasi cosa possa essere. Migliaia di volte è accaduto. E i migliori testimoni sono stati il fratello e la sorella Lindsay. Io li ho conosciuti entrambi personalmente. Cos'era? E l'angelo del Signore disse: se farai in modo che le persone ti credano, Perché il Signore ha detto in Marco 16, verso 17, chi crede, questi segni lo accompagneranno. Fratelli e sorelle, credete. La fede è un dono di Dio. Abramo credette Dio. Egli credette la promessa e vide la promessa adempiuta. Ancora una citazione del 10 gennaio 1960, un soggetto simile, la regina di Saba. C'è soltanto un peccato originale e questo è l'incredulità. La scrittura dice: chi non crede sarà condannato. Marco 16, verso 16. Diciamolo ancora una volta. La fede, dunque, viene dall'udire. E l'udire viene dalla parola di Dio. E chi ascolta la parola di Dio in modo corretto ed è consapevole che adesso Dio ci parla, che non è Paolo né qualcuno, ma che Dio ci parla attraverso la sua parola. Terminiamo questo tema. Si tratta realmente di credere Dio, di credere le promesse, di credere ogni parola, indipendentemente dalle circostanze. Tutto ciò che Dio ha detto rimane per sempre vero. E questo noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. In Giovanni capitolo 8, nel verso 24, c'è ancora scritta la parola: se non credete che sono io, voi morirete nei vostri peccati. Non può essere altrimenti. La fede in Lui vi salva. Ieri ho letto un lungo articolo che mi ha dato una notte insonne. Da uno dei più grandi protestanti nel nostro paese, come la Chiesa romana è stata glorificata. E poi egli scrive che il Signore non ha mai detto quanto deve essere grande qualcuno che vuole essere battezzato. Questo il Signore non l'ha detto. Il Signore non ha indicato un'età. Ma il Signore ha indicato che il Vangelo deve essere predicato. E il Signore ha detto: ravvedetevi e siete battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E il Signore ha indicato che coloro che avevano ricevuto la sua parola furono battezzati. Questo fu deciso. Perché tutto il mondo deve essere fuorviato in tale maniera. In realtà, ieri è venuto su di me che un simile uomo, vorrei scrivergli e mostrargli la parola di Dio. Egli parla di sacramenti, di sette sacramenti, sì. Fino ad ora nessun sacramento ha salvato un uomo e neppure la Chiesa. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Ogni altra cosa sono promesse vuote e passano accanto a Dio. Poi non c'è alcuna beatificazione né canonizzazione. Tutti i morti non sanno nulla, ma voi potete immaginare ciò che è accaduto in me. Proprio adesso le sei religioni mondiali, induisti, buddisti, cattolici, sono adesso in una conversazione. Tutti vogliono avere adesso l'unificazione. Noi siamo realmente vicini alla fine. E chiunque guarda al Medio Oriente, fino al Golan, Chiunque apre gli occhi un po' nota che siamo realmente molto vicini alla fine. E poi, quando Pietro scrive in 2 Pietro capitolo 1, 2 Pietro capitolo 1, vale a dire il verso 16, 2 Pietro capitolo 1, verso 16. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Nella parola di introduzione l'abbiamo sentito. Giovanni Battista era un testimone oculare. Colui che mi ha mandato mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito di Dio discendere è lui. E poi egli poteva dire: questo io l'ho visto, questo io l'ho visto. E quando il Signore Dio dice qualcosa, allora accade. Possiamo essere certi di questo. E anche noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate, ma abbiamo seguito la parola di Dio e abbiamo riconosciuto che prima del ritorno di Gesù Cristo una chiamata fuori, una separazione, una preparazione della Chiesa sposa deve aver luogo. Perché, come abbiamo menzionato prima, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. In 2 Pietro capitolo 3 leggiamo dal verso 4 e diranno, 2 Pietro capitolo 3 verso 4 e diranno: dov'è la promessa del suo ritorno? Qui abbiamo la parola ritorno. Dov'è la promessa del suo ritorno? Egli l'ha promesso: io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò per portarvi con me, affinché siate dove sono anch'io. E gli schernitori naturalmente dicono: ogni cosa rimane come è sempre stata. Questo è scritto nel verso successivo. Nel verso 9 leggiamo, nel verso 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo ci riporta in Atti 13, verso 47. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Tutti quelli che devono essere chiamati fuori devono essere chiamati prima che il Signore ritorni. Poi leggiamo qui, specialmente, fratelli e sorelle, del giorno del Signore, dal verso 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Ma il profeta Malachia dice: prima che il giorno del Signore venga, io vi mando il profeta Elia, che restaurerà tutte le cose. E così noi vediamo il collegamento dall'Antico al Nuovo Testamento e vediamo come il Signore ci ha realmente dato la grazia di tagliare rettamente la parola dopo che ci viene rivelata per grazia. Ora, proprio brevemente, alcune riflessioni dal verso 14 fino al verso 18. Dal verso 14 in 2 Pietro, capitolo 3, leggiamo: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Dunque, non soltanto che ascoltiamo ciò che il Signore ha detto, quando vedrete accadere tutte queste cose, ma piuttosto, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Questo è indirizzato in particolare alle vergini avvedute, alla sposa dell'agnello, che realmente vuole piacere allo sposo. Tutti coloro che fanno parte della sposa dell'agnello vogliono piacere allo sposo. Loro non vogliono che ci sia qualcosa fra loro e lo sposo. E poi sta scritto nel verso 15: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Dunque, ci devono essere dei credenti in questo tempo che riconoscono la pazienza di Dio e che sanno che, sì, Egli non è ancora venuto perché io in primo luogo dovevo essere salvato. Il Signore può venire di nuovo soltanto quando l'ultimo verrà salvato, che a parte in ciò, soltanto allora Egli può ritornare. E noi dobbiamo apprezzare la pazienza del nostro Signore. Ora viene qualcos'altro nel verso 16. E questo egli fa, parla sempre di Paolo, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Qui abbiamo l'ammonizione. L'ammonizione in collegamento con il ritorno del Signore, con la pazienza di Dio, con l'ammonizione perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Paolo ha scritto al riguardo e Pietro lo menziona qui. E dice qui, in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Fino ad oggi possiamo dire, nella presenza di Dio, di non aver interpretato neanche una sola parola né alterata. Abbiamo lasciato la parola e l'abbiamo predicata come scritta. Ed è anche così che la crediamo. Ogni altra cosa la dobbiamo lasciare a coloro che interpretano pure gli altri passi della scrittura, facendone con esse ciò che essi vogliono. Noi non facciamo quello che vogliamo. Noi siamo riconoscenti a Dio, riconoscenti che Egli realmente ci ha parlato, che Egli ci ha aperto l'intendimento per conoscere la Scrittura. Ma siccome è scritto qui, in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi. Che ne è delle dichiarazioni del fratello Branham? Anche là c'è qualcosa che è realmente difficile da comprendere. Lo dico nella presenza di Dio. Molte cose sono difficili da comprendere, ma per coloro che non ritornano alla parola e vanno da una citazione all'altra e alla successiva, senza guardare nella Sacra Scrittura, per loro sarà difficoltoso. E viene il giorno che travisano ciò. Ma chi realmente ritorna alla parola non ha alcun problema. Egli lascia ogni altra cosa a Dio. Anche le cose che non può ancora comprendere, ogni cosa la lascia a Dio. E noi sappiamo che Egli farà ogni cosa bene. Sia le affermazioni in merito al settimo suggello, in merito ad Apocalisse 10, qualsiasi cosa possa essere, anche se è molto difficile da comprendere, lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. In tutta la verità. E fino ad ora viene adempiuto ciò che è scritto. Chi è nato da Dio ascolta la verità. È ancora scritto che nessuna menzogna procede dalla verità. La verità è stata sempre la verità e sarà per sempre la verità. E la menzogna è stata sin dall'inizio una menzogna. Dunque, riassumiamo e glorifichiamo la grazia di Dio che ci è stata data nella semplicità. Noi non veniamo qui di fronte col petto in fuori, con un certo vocabolario, ma veniamo qui con semplicità. Predichiamo con semplicità la preziosa ed eterna parola di Dio e mostriamo alle persone la via per tornare al nostro Signore. Poi, nel verso 17, in 2 Pietro capitolo 3, verso 17, voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Dunque, non prendere le cose alla leggera, ma prendere a cuore ciò che il Signore ci ha detto nella sua parola e che possiamo distinguere dove c'è un errore, dove c'è un fuorviamento, dove le persone si inorgogliscono predicando la parola. Nel nostro tempo affermano di credere il messaggio e di predicare il messaggio e ovunque c'è seduzione, errore, fuorviamento, ovunque ci sono interpretazioni. Ma là dove il Signore è presente e dove Egli raggiunge il suo scopo, là la parola è messa sul candelabro e per mezzo dello Spirito Santo viene rivelata per grazia. Riassumiamo di cosa si tratta. Ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà. E poi viene adempiuto, quelle che erano pronte entrarono con lui alla cena delle nozze e le altre bussarono alla porta, perché erano arrivate troppo tardi. Cosa abbiamo evidenziato recentemente? Io voglio che tutti coloro che hanno ascoltato la vera parola di Dio, l'eterna parola di Dio, e che gli è stata rivelata, e che si lasciano piazzare nel piano di salvezza, credendo e ubbidendo, che loro tutti abbiano parte in ciò. Quando la tromba suonerà, e quando la voce dell'arcangelo suonerà, e quando il Signore discenderà e i morti in Cristo risusciteranno. Qualcuno mi ha chiesto se io rimarrò finché il Signore verrà. Questa è stata anche la domanda in Giovanni 20. Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Una cosa io so: se sarò qui quando egli verrà o se morissi prima, una cosa io so: nel rapimento saremo insieme, lo sperimenteremo insieme. Il rapimento lo sperimenteremo insieme. E se prendete seriamente questa parola in ebrei, ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà. Ed egli ha promesso che sarebbe ritornato. Sarebbe bello se noi tutti lo sperimentassimo insieme, come siamo radunati qui da vicino e da lontano, da tutta l'Europa, da oltreoceano, dal Guadalupe, da tutte le nazioni, ci siamo radunati. E chi non può venire qui in questo luogo può ascoltare online in tutto il mondo ciò che viene detto nel nome del Signore. Sarebbe bello se poi insieme fossimo rapiti. E lo dico ancora una volta: il Signore Dio soltanto conosce il giorno e l'ora, ma così tanto io so che tutti coloro che credono Dio adesso e che non mettono in dubbio ciò che Dio ha promesso, che hanno rigettato l'incredulità, che hanno rigettato la disubbidienza, che hanno fiducia e ubbidiscono a Dio e alla sua parola, costoro avranno parte in ciò quando il Signore ritornerà per portare i suoi a casa. Dunque, nessun dubbio, nessuna incredulità, nessuna disubbidienza, ma confidare in Dio. Egli farà ogni cosa bene. Siate semplicemente a sua disposizione e il resto lo farà Lui. Egli dà il ravvedimento. Nessuno può venire al Signore a meno che Egli lo chiami. Nessuno può ravvedersi a meno che lo Spirito di Dio lo conduca a ravvedimento. E come il Signore ha detto in Giovanni 16, quando lo Spirito Santo verrà, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Non il predicatore, ma lo Spirito Santo deve essere all'opera. Deve parlare al cuore. Deve rendere chiaro ai perduti: tu sei separato da Dio, ricevi la salvezza. Tutto questo lo opera lo Spirito di Dio per grazia. Non dimentichiamolo, ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà. E quando gli schernitori dicono: come è sempre stato, così continuerà, allora noi possiamo leggere ancora una volta: il Signore non ritarda l'adempimento. Verso 9, nel capitolo 3, Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, verso di me e verso di voi. Egli non può venire prima che la sposa sia preparata. Possa questa predicazione servire allo scopo che il Signore ci abbia parlato, che noi abbiamo un accordo interiore verso la sua parola, che nessun dubbio rimanga e appaia, che l'incredulità non prenda il controllo su di noi, ma soltanto la fede che ha vinto il mondo. 1 Giovanni capitolo 5. La nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Il Signore ha già vinto il mondo, ma la nostra fede, la fede che è venuta in noi tramite la sua parola, questa fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Gesù è il vincitore. Oh, agnello di Dio, tu hai vinto sulla croce del Calvario, come dice un inno tedesco. Alleluia. A Lui, il fedele Signore, il nostro Dio, sia l'onore ora e per sempre. Alleluia. Amen. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Non la mia forza, ma la tua soltanto. Prima che cantiamo di nuovo questo coro, sentitevi liberi. Chiunque vorrebbe venire qui di fronte per consacrare la vita al Signore, realmente per consacrarla, può venire. Noi pregheremo insieme. Cantiamo ancora una volta. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. sia lode al Dio vivente. Fratelli e sorelle, ognuno di noi si ponga la domanda: Signore, dov'è che la tua parola mi piazza? Dov'è che la tua parola mi piazza? Appartengo a coloro che hanno ascoltato la chiamata, che credono semplicemente la parola di Dio? Ogni dubbio lo portiamo oggi al nostro Signore. Dio è degno di fiducia e la parola di Dio è degna di fiducia. Voi che siete venuti qui di fronte, per favore ricevetelo, per favore accettatelo. Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è morto per noi tutti. Ciò che è accaduto sulla croce del Calvario è una realtà divina. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso. Il sangue del nuovo patto è stato sparso. Noi siamo redenti. Siamo riconciliati con Dio. Accettate la redenzione. Accettate la riconciliazione per grazia. E il Signore vi riceverà come scritto: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Ancora oggi egli stende le sue braccia e dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Poi pregheremo pure per tutti coloro che sono in questa sala e per coloro che sono uniti a noi. Così tante difficoltà, così tante malattie, così tante situazioni familiari come adesso probabilmente non ci sono mai state prima. Noi confideremo nel Signore e lo prenderemo in base alla sua parola. E noi sappiamo che Dio è fedele. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Oggi egli è ancora lo stesso. Egli libera, egli perdona, egli guarisce. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardate qui, voi tutti che siete venuti qui di fronte. Questo è il giorno che il Signore ha realmente fatto per voi personalmente, per ognuno di voi. Ricevetelo, accettatelo e ringraziatelo per questo. Oggi, se ascoltate la sua voce, e la sua voce voi l'avete ascoltata, voi siete venuti, ricevetelo per fede ed accettatelo, e poi sarà un dono di Dio per voi, per sempre. Perdono, grazia e salvezza. Ed anche tutte le altre richieste di preghiera in tutto l'edificio e in tutto il mondo. Noi portiamo ogni cosa al Signore. E per favore, rigettate ogni dubbio, rigettate ogni incredulità, rigettate ogni disubbidienza e chiedete a Dio di darvi fede, di darvi fiducia, di darvi ubbidienza. E poi tutte le cose sono possibili per chi crede. Cantiamo il coro: Sol Abifè, Sol Abifè. caro Signore, tu sei il nostro Redentore, tu sei l'agnello di Dio, tu sei morto sulla croce del Calvario, hai sparso il tuo sangue, ci hai redenti pienamente, ci hai dato il pieno perdono per grazia. Togli ogni dubbio, togli ogni incredulità e disubbidienza, togliela da noi, donaci la fede, donaci fiducia, donaci fede e ubbidienza. Benedici tutti coloro che sono venuti qui di fronte, salva, libera, guarisci. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore per questo. Anche in tutta la raunanza, tu sei presente. Tu sei presente. Ti ringrazio per questo. È la tua promessa. E questa promessa noi la crediamo. Tu sei presente. E tu confermi la tua parola. Tu salvi, guarisci e liberi. Ed io ti ringrazio che tu lo hai fatto con tutti i giovani e con tutti coloro che sono venuti qui di fronte, con tutti quelli che credono. A te, l'Onnipotente Dio, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per il sangue dell'Agnello, per la parola di Dio e per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. Alza il tuo volto su di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione. Benedici insieme a noi tutti coloro che sono uniti a noi online, specialmente a Colvesi. Benedici il nostro fratello, benedici la chiesa, benedici la città. Caro Signore, benedici tutti i nostri fratelli, rendi fruttiferi affinché il loro ministero sia benedetto. E come abbiamo letto, che possa continuare così, che tu raggiunga il tuo scopo con noi tutti, affinché la tua volontà possa aver luogo per grazia. A te, l'Onnipotente Dio, noi diciamo grazie anche per questo giorno, per la tua parola e per quello che tu hai fatto nel nome santo di Gesù. Alleluia! Alleluia! Ditelo voi tutti ancora una volta. Alleluia! 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 Lodate il Signore! Glorificate il suo santo nome! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Grandi cose il Signore ha fatto in mezzo a noi! Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Lode, onore e gloria siano al nostro Dio. Cantiamo Degno sei tu. Alleluia. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, e gli ultimi vengono chiamati e vengono preparati per questo glorioso giorno. Noi abbiamo sempre la stessa richiesta, fratelli e sorelle. Prestate attenzione come passate il tempo qui. La miglior cosa sarebbe di parlare poco. Sono sempre dell'opinione che se Dio ci ha parlato attraverso la sua parola, allora dopo la riunione non è tanto necessario di parlare di altri soggetti, tranne che sia necessario che possiamo, come Maria, considerare la parola nel nostro cuore, e poi sarà radicata nel nostro cuore e porterà frutto. Genitori, prestate attenzione ai vostri bambini affinché tutto vada avanti in pace e in ordine. E anche gli alloggi di massa, io vi ringrazio che siete così pazienti, che siete felici di ogni cosa. Possa Dio benedirvi. Anche le cose naturali devono essere piazzate in modo corretto. Fin tanto che abbiamo un tetto sopra il nostro capo e possiamo ancora dormire, vogliamo ringraziare Dio. Nel deserto con Israele era differente. E questi due giorni, questa notte, certamente possiamo prenderla così com'è e ringraziare Dio, ringraziarlo perché Egli ha fatto grandi cose in noi. Cantiamo ancora lode, onore e gloria. E tutti dicano amen. Se il conduttore della corale sta ascoltando, questi due cantici dovrebbero essere cantati di nuovo domani mattina. Questi due cantici sono così belli. Tutti vorrebbero ascoltarli di nuovo. E chi non sa parlare in inglese può intonarlo nell'interiore. La grazia è grazia. Poi ho il desiderio che il fratello Michael e tutti coloro che suonano con lui, mi è venuto il desiderio di sentire il cantico "Io adoro la potenza dell'amore", che possiate suonarlo domani. E noi tutti lo intoneremo. Dio volendo, avremo anche tempo per il fratello Jean-Claude per ascoltare e cantare il coro Maranata. Siamo naturalmente fra di noi e possiamo recuperare il tempo che il Signore ci ha dato. Oh Signore, onnipotente Dio, alza il tuo volto su noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. La grazia del Signore sia con voi. Ognuno stringa la mano all'altro augurandovi la benedizione di Dio.